Wiki Radio. Goffredo Fofi racconta Il grande dittatore.
Nel 1938 sia Hitler che Charlie Chaplin avevano esattamente 50 anni. Erano coetanei e Chaplin si dice che rimproverasse a Hitler di avergli rubato i baffetti di Charlot, non di Chaplin. Ma questo è aneddoto assolutamente secondario. È importante invece un'altra constatazione, che Chaplin ha sempre sostenuto di non essere ebreo. Ci sono molti che sostengono che invece lo fosse, ma lui lo negava. Sicuramente era ebrea Paulette Goddard, la sua compagna, che aveva sposato da poco, in Cina addirittura, che si chiamava Paulette Goddard, la protagonista di Tempi moderni e del grande dittatore, si chiamava in realtà Levi di cognome. Gli ebrei c'entrano molto in questa storia, ma c'entra anche qualcosa di molto molto di più. C'entra una guerra mondiale alle porte che produrrà la bellezza di 60 milioni di morti, e di cui almeno 5-6 milioni ebrei.
Che meraviglia! La Tamania, una nazione di biondi dagli occhi blu.
Perché non un'Europa, un'Asia, un'America bionde?
Un mondo bionde.
Unico Bruno, il dittatore.
Dittatore del mondo.
Perché no? Aut Caesar, aut nullus. Il mondo è debole, esausto, impaurito. Nessuno oserà opporsi a voi.
Dittatore del mondo.
È il vostro destino. Stermineremo gli ebrei, elimineremo i bruni e creeremo finalmente la pura razza ariana.
Bellissimi biondi ariani.
Vi ameranno, vi adoreranno, vi venereranno come un
dio. Non dire così. Mi fai avere paura di me stesso.
Le potenze occidentali non erano molto propense all'entrata in guerra, cercarono in tutti i modi di trattare con Hitler, anche in modi piuttosto disgustosi, perché ovviamente cedettero ai ricatti di Hitler e gli lasciarono per esempio invadere la Polonia. Non solo la Russia, si spartì la Polonia insieme a Hitler. La storia è una storia terribile, è una storia degli anni tra le due guerre, per l'appunto, tra due guerre mondiali, e parte dalla prima come il film di Charlot, Il dittatore. In Italia si chiamava Il dittatore, Il grande dittatore era il titolo originale e poi è entrato nell'uso. Oggi tutti dicono Il grande dittatore, ma quando io ho visto questo film nel 1946, in Italia venne nell'aprile di quegli anni, avevo 9 anni e ricordo benissimo i manifesti, i titoli, Il dittatore.
Sì, dittatore del mondo. Cominceremo con l'invasione dell'Austria, poi non dovremo nemmeno combattere. Nazione dopo nazione capitolerà. Entro 2 anni il mondo sarà sotto il vostro pugno.
Lasciami, voglio restare solo.
Di questo film ho un ricordo molto forte anche perché lo vidi nel mio piccolo paese di provincia, seduto tra mia madre e mia zia, e per le risate liberatorie, un furir senza capacità di frenarsi, per le risate della sala, ma soprattutto della zia che mi stava vicino, finì che questa zia cadde dalla sedia e dovemmo tirarla su io e mia madre per rimetterla in sesto. Insomma, la funzione che questo film ha avuto in quegli anni è stata una funzione straordinaria. Ovviamente il film non poteva essere distribuito in Italia sotto il fascismo, era un film in cui la figura di Mussolini è svillaneggiata da Jacco Ecchi con tutti i modi possibili e immaginabili, e forse era più questo che non Hitler a far ridere così tanto il pubblico italiano di allora. La funzione liberatoria del film era anche questa di prendere in giro una figura ossessiva per la storia di quegli anni come quella di Mussolini, e accessoriamente per noi, ma più grave per il mondo, quella di Hitler. La lavorazione del film partì il 9 settembre del 39, esattamente 6 giorni dopo l'invasione tedesca della Polonia. Il film non fu amato dalla stampa americana. La stampa americana, lo stesso governo americano, cercarono in 1000 modi di dissuadere Chaplin da farlo. dal farlo. Perché? Perché con Hitler bisognava trattare, per mille motivi, e quindi soltanto la guerra, come dire, giustificò questa impresa. Nel poco tempo dopo ci fu Pearl Harbor, l'entrata in guerra contro il Giappone, poi contro la Germania. Insomma, il mondo precipitò in quella enorme tragedia della Seconda Guerra Mondiale, e il film ebbe un successo enorme anche negli Stati Uniti, soprattutto negli Stati Uniti, perché in quegli anni non poté circolare altrove, solo in America Latina venne distribuito. Ma in America fu uno dei grandi successi di Chaplin. Dopo invece il mediocrissimo, anzi fallimentare, esito economico di Tempi Moderni, un film che qualche anno prima, 1936, affronta di petto la società industriale. Ci vuole molto tempo per scrivere Il dittatore, ci vuole molto tempo per dirigerlo, realizzarlo con la maniacalità abituale di Chaplin, e con questa grande idea di partenza che rinvia a una ossessione del doppio che appartiene a quasi tutte le culture. Charlot e Hitler sono lo stesso attore, ci sono due protagonisti nel film interpretati dallo stesso attore. C'è Hitler, Hinkel, nel film, e c'è Charlot, il piccolo barbiere del ghetto. C'è anche però un terzo personaggio, un terzo Chaplin, che è quello del discorso finale, in cui non è più né Charlot né Hitler, è Chaplin. È Chaplin che in prima persona si rivolge al mondo, si rivolge all'America, si rivolge alla sua Anna, Paulette Goddard.
Anna! Puoi sentirmi? Dovunque tu sia, abbi
fiducia. Che vediamo nell'ultima luminosa immagine piena di speranza, che guarda il cielo, guarda un cielo senza nuvole, guarda un futuro che sarà, si pensa, ottimisticamente molto, molto positivo.
Un mondo più buono, in cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro abilità, del loro odio, della loro brutalità. Guarda in alto, Anna. L'animo umano troverà le sue ali e finalmente comincerà a volare sull'arcobaleno, verso la luce della speranza, verso il futuro, il glorioso futuro che appartiene a te, a me, a tutti noi.
Il discorso di Chaplin alla guarda fine del alto, film, in prima persona, fece molta impressione, non soltanto perché è interpretato magistralmente da Chaplin, è forse uno dei momenti più alti della sua arte recitativa, perché per l'appunto non è più né la parodia del dittatore né il vagabondo, il Trump, il miserabile Charlot che avevamo amato in tantissimi film.
Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
Chaplin si permette di fare una sorta di comizio, di invocare per l'umanità tempi migliori, in una chiave che oggi possiamo leggere tranquillamente in questo appello al popolo come non solo contro le dittature, ma in qualche modo anche un appello al socialismo e all'internazionalismo. Se riascoltate questo discorso ci si rende conto della forza che va oltre la contingenza stessa della tragicissima della storia che il dittatore racconta. Tra l'altro, paradossalmente, questo discorso somiglia molto, se bisognerebbe fare un confronto, ma credo che ci si accorgerebbe subito delle grandi somiglianze, con il discorso finale della madre di Tom Joad in Furore di John Ford, nel film tratto dal bellissimo, dal grande romanzo di Steinbeck, che siamo negli stessi anni, siamo intorno al 39.
Grande a questo mondo si potrebbe vivere tutti quanti tranquilli e pacifici. E mi sono domandato, se facessimo un atto di forza, se ci...
Oh, Tommy, con la forza non risolveresti niente, finiresti in galera di nuovo.
Ci finirò in ogni caso in galera. Prima o poi mi prenderanno per una cosa o per l'altra. E quindi...
Tommy, non vuoi mica commettere un delitto?
No, ma a me hai ragione tu, in fondo. È vero. Con la forza non si arriva mai a niente. Ma comunque qualcosa si può fare per trovare una soluzione, per risolvere il problema, per scoprire che cos'è che non va. E se c'è un modo per mettere d'accordo gli uomini. Dovunque ci sia un uomo che soffre e combatte per la vita, io sarò là. Dovunque ci sia un uomo che lavora per i suoi figli, io sarò là. Dovunque il genere umano si sforzi di elevarsi, coi ricchi e coi poveri, in questa comune aspirazione di continuo miglioramento.
Il film parte con la Prima Guerra Mondiale. Ovviamente, giustamente, quello è il punto di partenza. E parte con Charlot Soldato. Chaplin fu uno dei pochissimi artisti, diciamo così, critici nei confronti della guerra, non in una chiave nazionalista, perché ci furono un mare di film sulla Prima Guerra Mondiale girati durante la Prima Guerra Mondiale, italiani magari, Maciste Alpino e altre sciocchezze, francesi, americani, ovviamente tedeschi, russi. La propaganda, il cinema serviva già come mezzo di propaganda molto molto forte. Ci fu solo Chaplin e pochissime altre cose, ma invisibili allora e invisibili oggi, con Charlot Soldato a fare immediatamente, 1918, girato ancora nel pieno della guerra, prima della pace, prima dell'armistizio, a raccontare la guerra da dentro, in una chiave comica, ma che nello stesso tempo è terribilmente tragica. La vita delle trincee è raccontata, per esempio, splendidamente. Il film Il dittatore parte da lì e va avanti, la sua storia si snoda a partire da questo inizio tragico-comico sulla Prima Guerra Mondiale, in cui Charlot, il povero barbiere ebreo, salva la vita a un capo militare, a un aviatore che poi diventerà un seguace di Hitler, che è quello che cercherà di svolgere una funzione di opposizione interna al nazismo, un personaggio secondario ma che ha una sua funzione all'interno, molto forte all'interno del racconto. Poi c'è la vita del ghetto, c'è la Germania nazista, la Tamagna, nel film si chiama Tamagna, la Tamagna nazista, che è dominata da questo dittatore comico e tragico nello stesso tempo.
Questo è il programma delle ore felici. Rendete lieto il vostro lavoro, muovetevi al ritmo della musica. Ascoltate ora Brahms, danza ungherese numero 5.
Thank you.
sia Hitler che Mussolini sono tragici e tragicamente comici, sono dei buffoni, sono un isterico e un pomposo, grasso e ciarliero, compagnone, personaggi da farsa, non personaggi, eppure quei personaggi sono quelli che dominano la storia di quegli anni e producono le tragedie di quegli anni. Il film ovviamente è un film straordinario per il coraggio estremo di fare durante la guerra, anzi prima che la guerra scoppiasse perlomeno per gli americani, di fare un film che raccontava con una capacità di vedere e di prevedere straordinaria. Vi si parla già dei gas che verranno usati nei lager, vi si parla dei campi di concentramento, vi si parla dello sterminio degli ebrei, vi si parla della dittatura e della adesione anche popolare alla dittatura. Alcune scene terribili del film, quelle in cui Hitler parla, hanno come contropiano un'immagine di folle che è chiaramente un effetto speciale, un trucco, non sono persone vere, sono masse di pupazzetti. Non so come li ha realizzati, sarebbe curioso saperlo, tra il disegno animato e il pupazzo. Ecco, sono già dei pupazzi, un popolo di pupazzi, un popolo estremamente condizionato dalla propaganda, condizionato dai ricatti.
Aut Caesar, aut nullus, imperatore del mondo. Il mio mondo.
La scena più famosa del film è senza dubbio quella in cui Hitler balla con il mappamondo che poi gli scoppia tra le mani. Chaplin in tutto il film si serve della sua straordinaria capacità di mimo. Chaplin nasce dal mimo, nasce dalla pantomima, non è il teatro di parola, è l'Ottocento, ma è l'Ottocento del mimo. Il mimo faceva parte del teatro popolare del Settecento e dell'Ottocento. Riguardatevi un film come quello di Carnet, Les Enfants du Paradis, e vedete Barrol, no? Mimo, cioè il mimo era nella tradizione dal mimo e dalle gag di tipo fisico, non le parole, non le chiacchiere, non le battute, non le barzellette, nasce la grande capacità dello schermo del cinema muto di far ridere il mondo, di far ridere il pubblico. L'arte di Chaplin è straordinaria perché lo rende una figura unica, credo, nella storia delle arti, unica assolutamente, perché Chaplin, grazie a Charlot, grazie al Vagabondo, grazie al Morto di fame, grazie all'Irrequieto costretto all'arte di arrangiarsi, né buono né cattivo, più buono che cattivo, però capace anche lui di piccole cattiverie per sopravvivere, grazie a questo personaggio Chaplin ha potuto parlare al pubblico di tutto il mondo. È l'unico caso nella storia delle arti di un artista che è piaciuto ai bambini e agli adulti, ai maschi e alle femmine, agli africani, ai giapponesi, ai turchi, agli svedesi, agli italiani, agli americani. È piaciuto agli intellettuali, a fior di intellettuali, i grandi artisti di quegli anni, degli anni 20, adorarono, degli anni dopo la Prima Guerra Mondiale, adorarono tutti Chaplin, lo videro come uno dei punti centrali dell'avanguardia, delle nuove forme espressive di quegli anni, e fu fondamentale anche per la formazione del cinema presso categorie di persone molto esigenti. I critici più raffinati, non allora, dopo, hanno sostenuto che Chaplin, grandissimo personaggio, grande attore, eccetera, eccetera, non era però un grande regista, perché i suoi film sono girati, come si diceva in Italia a proposito dei film di Totò, a teatrino, macchina da presa quasi sempre ferma e davanti si svolge l'azione. Non c'è una tecnica del cinema, un'arte del linguaggio cinematografico, non ci sono delle innovazioni di linguaggio, che invece ci sono moltissimo in Keaton. solo che Keaton se la prende con è un uomo dell'America, è un uomo della tecnica, è un uomo della modernità. Chaplin appartiene al passato, appartiene alla Londra dell'Ottocento, a Dickens, ma appartiene in questo modo a una storia che non è solo americana e quella della modernità, ma una storia che è un po' una storia di tutti. E questo è un caso unico, ripeto, un caso unico di incontro tra arte bassa e arte alta, tra arte popolare e arte colta. C'è una concentrazione di cose nell'arte di Chaplin negli anni venti eccezionale. Per questo Chaplin detestava il sonoro e cercò di resistere al sonoro come poté, perché il sonoro gli strappava questa possibilità che il muto gli dava con i nuovi mezzi tecnici, con la pellicola, con la riproducibilità, diceva Benjamin, dell'opera d'arte, e gli permetteva di parlare a tutto il mondo. E col sonoro questo ricominciarono le divisioni. Lui cercò di sfuggirvi sia con Tempi moderni che con Il grande dittatore, inventando una lingua che non fosse una lingua. Le uniche parole che dice in Tempi moderni sono alla fine la canzone sulla musica di Io cerco la Titina, canzone famosissima in tutto il mondo allora, perché c'era già la radio e la canzone ebbe una circolazione immensa, con delle parole però assurde, rubate da mille vocabolari.
Se te la giusta d'ore, je notre so che fare, je notre si tavore, je la culati la tua.
Ho ancora in mente alcune di queste parole. Rash la spagaleletto, je la tu, la tu, la tua. Che cosa vuol dire? Nulla. Ecco, questo era il ritornello di Io cerco la Titina, rivisto e raccontato da Si inventa una lingua, per poter parlare a tutti ancora.
Signora Pilassina, volevo la teximita, le giunta sulla cita, tula 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 wa.
Lo stesso fa nel Grande Dittatore. Nel Grande Dittatore parla piuttosto poco, ma parla alla fine, parla per 5-6 minuti filati, che in cinema sono tantissimo, e fa il suo discorso chiaro, pulito, netto, nitido. Parla, è la prima volta vera che Charlot parla, perché è Chaplin che parla, e parla soprattutto all'America, perché vuole che l'America reagisca al pericolo che rappresenta per l'umanità Hitler. Però nel resto del film, quando è Hinkel, cioè Hitler, che parla, inventa una lingua, anche lì una lingua insensata, un tedesco americano cialtrone, senza regole, senza cose, insomma, un'isteria verbale che corrisponde al personaggio e che però vuole anche qui comunicare a più pubblici possibili, che non hanno un'unica lingua di riferimento, comunicare qualche cosa, comunicare appunto l'isteria e la paura dell'irrazionale che dietro Hitler c'è.
Hinkel governa con pugno di ferro. Sotto l'emblema delle croci accoppiate la libertà è stata bandita e l'unica voce che si ode è quella di Hinkel.
Ehi, das Strafflitz-Hülkenseck, der Wiener Schnitzel mit der Lagerbierden und der Sauerkraut. Ehi, der Flutensack der Flerten, ein Tomenier wie ein Straff, ein der Blitzensack der Knütz. Ehi! Pallone. Pallone fa un stritz mit seinen Eltern, sagt der Hüden. Ein der Straff mit seiner Klatsch. Ey, der Stratz mit sich Gedenken da. Mit seiner Tratsch mit sich Gedenken. Meine eine Täter wieder straffen. Die straffen, sie straffen.
Adenoy Dinkel ha detto: ieri la Tomania era a terra, oggi è risorta.
Un'ultima cosa credo sia importante dire è il rapporto agli altri film, quelli venuti dopo. Il successo del Dittatore non tranquillizza Chaplin, perché subito dopo la guerra Chaplin vede cosa è stata la guerra, ne vede l'immane disastro e fa un film come Messie Verdun, che esce nel 1947, un film in cui nel finale c'è sempre Verdun, che non è più Chaplin, anche se somiglia a Chaplin, un personaggio borghese qualsiasi, che ha ammazzato tante mogli per sopravvivere e per far vivere e curare la sua vera prima moglie malata, paralitica, e Messie Verdun si scagiona davanti ai giudici che lo condannano a morte, alla ghigliottina, il film si svolge in Francia, dicendo in sostanza: io ho ammazzato 5-6 donne, voi quante persone avete ammazzato nel corso di questa guerra, no?
Siete stato riconosciuto colpevole. Avete nulla da dire prima che la sentenza venga emessa?
Oui, monsieur, ne avrei. Se parliamo poi di massacri, non abbiamo autorevoli esempi. In tutto il mondo si fabbricano ordini sempre più perfetti per lo sterminio in massa della gente. E quante donne innocenti e bambini sono stati uccisi senza pietà. E magari in modo più scientifico. Come sterminatore, sono un misero dilettante al confronto. Comunque, non voglio perdere la calma, poiché fra breve dovrò perdere la testa.
Io sono colpevole sicuramente, ma voi non siete forse più colpevoli di me? Ecco, c'è un'amarezza, un cinismo, una violenza che nel cinema di Chaplin non c'era mai stata così lucida, così e così forte. Dopodiché il resto del suo cinema, Luci alla ribalta, è un film bellissimo ma un po' compiacente, un film sulla vecchiaia soprattutto. Anche lì c'è un discorso, il discorso di Calvero, il vecchio comico fatto alla giovane a cui dice che bisogna avere fiducia nel futuro, un discorso piuttosto retorico, ormai poco convinto. Poi c'è Urrea New York, che è un film sul maccartismo, è costretto a confrontarsi con maccartismo, è costretto ad abbandonare l'America perché non ha più la possibilità di lavorarci e rischia anche molto, come tutti quelli che cercarono di sfuggire alle grinfie di McCarthy. C'è comunque un Chaplin che comincia a cedere, comincia, e forse i punti più alti e estremi della sua arte sono la grande trilogia di Tempi moderni, di Il dittatore e di Messie Verdun, perché sono film di alta riflessione teorica, intellettuale, sociale, storica, politica. Non sono soltanto arte, soltanto cinema, sono qualcosa di più. Probabilmente i veri capolavori sono quelli del muto, La febbre dell'oro, Le luci della città, Il Monello e tanti altri, però questi tre film sono come dire, uno degli esempi più lucidi e più straordinari della capacità di un artista di leggere il proprio tempo e di cercare di reagire all'orrore del proprio tempo.
Beh, e allora, Verdù, dovete ammetterlo, non rende il delitto.
No, cioè non quello al dettaglio.
Che vorreste dire?
Per avere successo in qualsiasi cosa bisogna essere organizzati.
Non vorrete lasciare la vita con questa cinica affermazione?
Fare l'idealista in questi frangenti sarebbe esagerato, non vi pare?
Il 15 ottobre 1940 esce nelle sale americane Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Goffredo Fofi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.